quali conseguenze ha avuto l'elettricità? L'ha attraversata come l'onda d'urto di una detonazione, forse rompendo connessioni neurali, rompendo fili fino a cancellare la sua identità. Non ricorda nulla. La poliziotta non perde mai la sua eccessiva gentilezza. Mi ha detto che aveva pensato di andare a Guernsey, ma non si ricorda di aver fatto il viaggio. Le ha chiesto di quel tale Darcy, di Virginia. Quei nomi non le dicono nulla. È stata sull'isola per 8 giorni, dal 20 al 28 luglio, insiste Cesar con precisione. Ha soggiornato a Deavelé, a San Peterport. L'avete controllato? È impossibile avere un vuoto di memoria di così tanti giorni. Abbiamo controllato, sì, è stata lì. E abbiamo parlato con la polizia di Guernsey. Non hanno registrato alcun incidente grave in quei giorni, e tantomeno in relazione a Rebecca. Cesar, se fosse successo qualcosa, lo saprebbero. Su quell'isola non succedono molte cose, e qualsiasi fatto che coinvolga una turista avrebbe attirato l'attenzione. Ma qualcosa è successo, altrimenti non si spiegherebbe quella crisi. Cazzo, aveva 2 costole rotte e... Non osa parlare dei segni di aggressione sessuale, dei lividi nella regione pelvica, come se le sue parole potessero rendere tutto più reale. Immagina anche la risposta che le darebbe la poliziotta. Forse era consenziente e si odia perché la gelosia, o forse l'orgoglio, stanno influenzando le sue decisioni. L'amnesia è frequente nelle crisi catatoniche. Il medico vuole appianare la tensione tra Cesar e l'agente di polizia. Con la terapia potrebbe recuperare la memoria. È quello che dobbiamo fare per capire cosa ha provocato la crisi. O forse non succederà mai. Si dice Cesar, ma preferisce tenere per sé la risposta. Sa che non serve a nulla prolungare la discussione. Analisi e risonanze. Ora che il corpo di Rebecca è tornato malleabile, il medico la sottopone a tutti i tipi di esami. Cesar la trova sdraiata sul letto, le braccia distese ai lati, le spalle e la testa appoggiate su un cuscino, un leggero odore di sudore e i suoi occhi blu come velati da una pellicola acquosa. Il colore è attenuato, quasi grigio. Ma a lui non importa. Lo guarda, può vederlo, e gli sorride. Così interpreta il debole arcuarsi delle sue labbra. Labbra stanche e secche, come se l'avessero appena salvata da un deserto dove si stava disidratando. Ora è felice, perché Rebecca è riuscita a fuggire dalla prigione, perché è sveglia, perché è di nuovo lei. Cesar è consapevole di dire qualcosa, che la sua bocca riversa parole, anche se non crede che abbiano senso. Non sono altro che una fanfara di tamburi e grancasse che lo accompagna fino al letto dove si siede al suo fianco e la abbraccia con la paura che l'illusione possa svanire da un momento all'altro. Ma una mano, quella di Rebecca sulla sua schiena, che lo tira contro di lei, avvicinando ancora di più i loro volti, come se volesse rifugiarsi dentro di lui, gli fa dimenticare ogni preoccupazione. E allora la bacia e la abbraccia, incurante degli sguardi del medico e delle infermiere. «Ti amo», le sussurra Cesar. Nel bar di fronte all'ospedale, Merino sorseggia cucchiaiate di brodo che lo fanno sudare ancora di più nei 30 gradi e mezzo di agosto a Madrid. «Dove hai tirato fuori questa storia di Guernsey?» chiede a Cesar. «Non è la prima volta che ci imbattiamo nelle isole del canale. Lo saprai, sono un paradiso fiscale. Ma perché ci era andata stavolta?» Ho trovato sul suo computer un documento sul caso Vendrell. L'ultima volta che ha scritto, all'inizio del suo secondo viaggio, il 21 luglio, era lì, a Guernsey. È andata sull'isola per via di una lettera che era nell'auto di Vendrell. Ha incontrato un certo Darcy. Ti dice qualcosa? Ho controllato anche la sua posta. Aveva i biglietti e la prenotazione di un hotel di St. Peterport, De Avelé. La lettera di Vendrell era di un parente? Non me ne frega niente di chi fosse. Sei un idiota o non ci arrivi? Ti sto dicendo che le hanno fatto del male. Sai cosa ha passato? Non puoi immaginare Rebecca in piena crisi. Non ti azzardare a cercare ancora i soldi di quel cazzo di vendita.